Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. In questa nuova edizione di La Seconda Guerra Mondiale. I sei anni che hanno cambiato la storia. Anthony Beevor propone una vasta sintesi storica del conflitto del 1939-1945, aggiornata da una prefazione legata all'ottantesimo anniversario della fine della guerra. Non è una monografia su una singola battaglia, né una storia esclusivamente europea. Il volume segue l'intreccio fra decisioni politiche, operazioni militari, occupazioni, repressioni e vite quotidiane su scala mondiale, dall'espansione giapponese in Cina alla guerra in Europa, dal Nord Africa al fronte orientale, fino al Pacifico e alla Birmania. Beevor collega teatri spesso studiati separatamente. La sua impostazione unisce la ricostruzione strategica e diplomatica alle testimonianze di soldati e civili, senza separare l'andamento delle campagne dalla violenza subita dalle popolazioni. Forte di un'ampia ricerca documentaria e di un'esposizione narrativa accessibile, il libro mira a rendere intelligibile la complessità del conflitto e le sue conseguenze politiche, morali e umane. Cartine e fotografie d'epoca sostengono l'orientamento del lettore in un racconto di grande estensione. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, una storia autenticamente globale: Europa, Asia e conflitti connessi. Il tratto più rilevante dell'opera è la scelta di trattare la Seconda Guerra Mondiale come un sistema di guerre interdipendenti, anziché come una successione di campagne esclusivamente europee. Beevor attraversa i fronti britannico, sovietico e mediterraneo, ma dedica spazio anche alla Cina, al Giappone, al sud-est asiatico e al Pacifico. Questa prospettiva è decisiva, perché mostra che gli equilibri tra le potenze non furono determinati soltanto da Normandia, Stalingrado o Berlino. L'aggressione giapponese in Cina, per esempio, precede il 1939 europeo e condiziona le risorse, le alleanze e la crisi dell'Asia orientale. Le guerre coloniali e marittime influenzano invece l'accesso alle materie prime, alle rotte e ai rifornimenti. Il libro restituisce quindi l'ampiezza geografica e politica del conflitto, dal Sahara alla giungla birmana, dall'Inghilterra alla Russia. Il vantaggio di questa costruzione risiede nel rendere visibili i nessi tra decisioni prese in capitali lontane e combattimenti apparentemente periferici al tempo stesso. Una sintesi di oltre 1000 pagine deve distribuire selettivamente l'attenzione, chi cerchi un'analisi esaustiva di un singolo paese o di una sola. Campagna dovrà integrarla con studi specialistici. Come quadro generale, però, il volume contrasta efficacemente una lettura eurocentrica della guerra. Secondo, strategia e comando letti attraverso rivalità, errori e vincoli materiali. Beevor non presenta capi politici e comandanti come figure astratte che muovono eserciti su una mappa. Churchill, Stalin e gli altri protagonisti emergono entro una rete di informazioni incomplete, rivalità personali, ambizioni, paure e limiti logistici. L'attenzione alle frizioni fra alleati, alle incomprensioni negli alti comandi e agli errori di valutazione evita una narrazione agiografica, nella quale la vittoria sarebbe il risultato inevitabile della superiorità morale o del genio individuale. Le scelte strategiche vengono riportate alle loro condizioni concrete: disponibilità di uomini e mezzi, qualità dei collegamenti, distanze, approvvigionamenti, capacità industriale e tenuta delle coalizioni. In questo senso, il libro aiuta a capire perché molte operazioni non possano essere spiegate soltanto dalla tattica sul campo. Un'offensiva dipendeva dalla possibilità di alimentarla. Una decisione diplomatica poteva modificare le priorità militari. Un dissidio fra comandi poteva tradursi in ritardi e perdite. La prospettiva è utile anche per leggere criticamente la memoria pubblica della guerra, spesso dominata da personaggi celebrati o demonizzati in modo schematico. Beevor conserva il ritmo della narrazione, ma mostra che le responsabilità dei vertici hanno conseguenze misurabili sui combattenti e sui civili. L'ampiezza del disegno privilegia. Il quadro interpretativo rispetto alla ricostruzione tecnica minuziosa di ogni operazione. Terzo, soldati e civili la guerra come esperienza umana oltre le decisioni dei vertici, accanto alla dimensione politico-militare. Il volume attribuisce importanza alle microstorie di chi combatté, visse sotto occupazione o subì gli spostamenti e le devastazioni del conflitto. Questa scelta non riduce la storia a una raccolta di episodi individuali. Le testimonianze servono piuttosto a verificare, sul piano umano, che cosa significassero le grandi decisioni strategiche. Faim, paura, disciplina coercitiva, separazione dalle famiglie, bombardamenti e incertezza diventano elementi necessari per comprendere la reale portata della guerra totale. Il soldato non è rappresentato soltanto come unità di un esercito, né il civile come una statistica di perdite. Entrambi sono esposti a istituzioni, ideologie e comandi, che spesso ne restringono radicalmente la possibilità di scelta. L'approccio è coerente con il metodo narrativo di Beevor, noto per integrare fonti e vicende individuali nella sintesi storica. Ne deriva una lettura che mette in relazione l'esperienza quotidiana con la struttura del conflitto. La logistica riguarda anche la fame. L'occupazione riguarda anche l'arbitrio. La ritirata riguarda anche la dissoluzione dei legami sociali. Il libro non trasforma tuttavia queste voci in una consolatoria storia di eroismi diffusi. La guerra appare come un contesto che può far emergere coraggio e solidarietà, ma anche brutalità, opportunismo e vulnerabilità. È questa tensione a conferire alla ricostruzione una dimensione morale senza sostituire il giudizio storico con il sentimentalismo. Quarto, atrocità, occupazione e violenza di massa come elementi centrali del conflitto. La ricostruzione di Beevor non confina stermini. Repressione e violenza contro i non combattenti ha un capitolo separato dalla storia militare. Le atrocità delle SS, il sistema repressivo sovietico e la brutalità della guerra sino-giapponese sono presentati come aspetti costitutivi di un conflitto nel quale ideologia, conquista territoriale e mobilitazione totale ampliarono la vulnerabilità delle popolazioni. Questa impostazione è importante perché impedisce di leggere la guerra soltanto attraverso avanzate, ritirate e trattati. L'occupazione di un territorio comportava controllo delle risorse, deportazioni, persecuzioni e rappresaglie. Le scelte dei regimi influivano direttamente sulle possibilità di sopravvivenza di intere comunità. Il libro richiama quindi l'attenzione sul rapporto fra obiettivi militari e pratiche di dominio, senza suggerire una falsa equivalenza tra sistemi politici o responsabilità storiche diverse. L'analisi della violenza richiede infatti precisione. Le forme, le finalità e le strutture della repressione variarono fra i belligeranti e nei diversi teatri. Per il lettore, il valore di questa sezione trasversale consiste nel comprendere perché la Seconda Guerra Mondiale continui a definire il modo contemporaneo di pensare i crimini di guerra, i civili e la responsabilità degli stati. La prosa scorrevole non attenua la gravità dei fatti, ma rende il materiale affrontabile entro una narrazione ordinata. L'ampiezza della sintesi invita comunque a ricorrere a studi specifici per approfondire singoli genocidi, apparati repressivi o contesti nazionali. Infine, sintesi documentaria e narrazione leggibile come Beaver governa una materia sterminata, con circa 120 pagine nell'edizione italiana. Il libro affronta un problema essenziale per ogni storia generale della guerra, come offrire ampiezza, senza disperdere il lettore in una cronologia di battaglie, cifre e nomi. Beaver organizza una grande quantità di materiale attraverso un impianto descrittivo lineare, alternando i cambi di scala. Un capitolo può seguire una decisione dei governi o degli alti comandi e poi ricondurne gli effetti al fronte e alla vita delle persone coinvolte. Le cartine dei teatri operativi e le fotografie d'epoca svolgono una funzione pratica, aiutano a collocare movimenti, distanze e contesti visivi che il testo non può spiegare integralmente. L'uso di fonti archivistiche, comprese quelle rese accessibili dopo la fine dell'Unione Sovietica, contribuisce alla solidità del lavoro e al rinnovamento di prospettive già consolidate nella divulgazione. Il risultato è una sintesi narrativa, non un manuale puramente tecnico né una monografia accademica circoscritta. Proprio questa natura spiega sia il suo punto di forza, sia il suo limite. Il lettore ottiene una visione coerente delle connessioni globali, ma non un repertorio definitivo per ogni controversia storiografica. Alcuni aspetti, come il ruolo italiano o la cartografia di singole campagne, possono apparire meno dettagliati a chi possieda interessi molto specifici. Per un primo grande orientamento, tuttavia, la combinazione di documentazione, chiarezza e attenzione umana resta particolarmente efficace. In conclusione, la Seconda Guerra Mondiale di Anthony Beaver è indicata soprattutto per lettori interessati a costruire una visione complessiva del conflitto senza rinunciare alla complessità dei suoi singoli teatri. Può essere utile a studenti universitari e delle scuole superiori, appassionati di storia militare, lettori di storia politica e a chi conosca soprattutto le vicende italiane o occidentali e voglia collocarle in un quadro più ampio. Non richiede una preparazione specialistica preliminare, ma domanda tempo e attenzione. La sua mole è proporzionata alla vastità dell'argomento e rende la lettura più adatta a un percorso continuativo o di consultazione ragionata che ha un'introduzione brevissima. Il beneficio principale è acquisire un lessico storico più preciso per collegare strategia, economia, ideologia, occupazione e sofferenza civile. Beaver si distingue da molte sintesi della Seconda Guerra Mondiale per l'equilibrio fra ampiezza mondiale e capacità narrativa. Non isola il fronte orientale, il Pacifico o la Cina come semplici appendici della guerra in Europa. Non riduce i civili a dati statistici e non trasforma i comandanti in eroi incontestabili rispetto alle monografie dedicate a una battaglia o a un paese. Offre meno dettaglio specialistico, ma rende più evidenti le relazioni fra eventi lontani. Rispetto a un manuale schematico, conserva invece una forte attenzione alle voci e alle conseguenze umane. È dunque un volume di sintesi robusto, da affiancare a studi tematici per gli approfondimenti, ma particolarmente valido come struttura interpretativa generale del conflitto. Se vuoi supportare Anthony Beaver, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!